iniziamo oggi la novena del Natale, dopo aver concluso l'ascolto del libro dell'Apocalisse. Fra questi due eventi liturgici del nostro anno liturgico c'è una connessione. Mi sembra che il libro dell'Apocalisse abbia molto dato impulso all'attenzione all'ultimo giorno della storia, quindi all'ultimo avvento del Signore. E d'altra parte anche ci ha fatto sentire quanto questa tensione verso l'ultimo giorno suggerisca atteggiamenti interiori molto importanti e seri per l'oggi e quindi per la venuta del Signore nella nostra vita quotidiana e anche quindi in questi giorni in cui aspettiamo la memoria della prima venuta del Signore. Ecco, tra questi due avventi, dei quali ci parlano anche i prefazi delle messe di questi giorni, cerchiamo di muoverci, quindi facendo tesoro di tutto quanto abbiamo ricevuto dall'Apocalisse e facendo attenzione anche alle parole nuove e belle delle profezie di questi prossimi giorni e dei Vangeli dell'infanzia, della preparazione del Signore, della venuta del Signore. Su tutto questo ancora una volta chiediamo la purificazione delle menti e dei cuori per poter accogliere nel modo migliore la grazia di Dio.
Ho terminato tutto un libro, la lettura continua, lasciare sempre. Adesso ogni giorno cambiano le letture, e quindi va verso la nascita di Gesù, quindi è importantissimo. Però mi veniva da dire, bene, insomma, leggiamo queste letture, poi sentiremo. Cominciando a leggere, per dire, viene detto all'inizio che il Padre vuole dire, raccoglie tutti i suoi figli per dire quello che accadrà poi nei giorni che vengono. E però è una cosa che abbiamo già ritrovato nell'Apocalisse. Poi si comincia subito a dire il libro della Genesi, sulla genealogia di Gesù Cristo. E però tu dici, ma Gesù Cristo aveva finito, quindi l'Apocalisse proprio con queste parole: sì, vengo presto, amen, vieni Signore Gesù, la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Quindi due versetti con questo nome di Gesù e qua si comincia subito a parlare di Gesù. E tutta la storia che la fa risalire a Davide, Abramo, quindi tutti i libri della scrittura sono già dentro a tutto questo che ci viene raccontato di tutte queste persone, di queste poche donne nominate che tante volte abbiamo guardato, così perché si arriva a questa donna sconosciuta, no? A questo Giuseppe, poi di Maria, però è da lì che è chiamato Cristo e ancora finisce la nostra vita col nome di Cristo. Insomma, mi sembrava che appunto il Signore volesse smentirmi sul fatto di dire adesso così. Invece è tutto talmente legato e tanto come una continuazione sempre più profonda e più estesa di questo Gesù, appunto, di cui si nomina subito e si finisce il libro dell'Apocalisse. Quindi mi sembra che, insomma, voglia dire che tutto è in Gesù talmente legato, anche se non venisse nominato, diciamo, perché effettivamente i testi comunque che leggeremo in questi giorni sono tutti per poi farci vedere cosa accadrà tra giorni, ecco, che è la nascita e la venuta di Gesù in mezzo a noi.
Stamattina, anche il suo testo, già Anastasia ha raccontato, ha detto che questo cambio fa la tua mattina e lettura così, testo importante come quella, poi un po' di, non dici su, però a me tutto mi fa perdere il filo, ecco, però il testo così ricco che mi sembra importante poter leggere queste cose insieme ancora una volta. Mi ha colpito l'ultimo versetto del capitolo di Genesi, dice, qui siamo in italiano, c'è questa, è dovuto obbedienza dei popoli, questa dovuta obbedienza mi ha un po' disturbato, che è scorato per un po' di tempo, detto, sarà l'obbedienza dei popoli in futuro, non è cosa dovuta, è cosa progressiva, niente sarà. Sembra importante questa non obbedienza, non dovuta obbedienza, perché mi sembra imposta, invece il regalo è una cosa che mi avanti lentamente, come sembra per me storia penso, anche per lui penso sia una cosa che non è con un'obbedienza, promessa, obbedienza, sì, poi alla fine molti organiamo, poi si punti Gesù, e ancora Gesù, quindi mi sembra questa un po' la storia importante, ognuno cammina però. Oggi già per le case, comunque aiuto di Gesù. Riguardo a Matteo, devo dire, l'occasione di Matteo mi stupisce perché qui ti racconti le persone, potevo dire adesso vedere la storia, poi non l'ho mai fatto. Adesso c'è questo IS, a motivo del Papa IS, mi interessano di più capire chi IS, perché che IS è ricordato, dove è ricordato, quindi una volta mi metto nel comune, vado a vedere dove si città questo, parlo con i boss, raga, persone, sono note, Salomone, Pondo, però anche questa storia misteriosa che sempre accompagna questo testo è misteriosa, complicata, complessa, ben importante, perché fa capire la complicazione della storia. In questo momento la storia mi sembra preoccupa, risonanza, speriamo, cioè, io vedo che questa condizione di pace viene fatta dal Papa, vescovo nostro, vescovo Matteo, in qualche modo possa essere con la successo, perché le voci sono sempre molto contro, mi sembra importante che, importante, sembra importante per certe persone avere questo respiro, in questo momento di Natale, importante, non so, sono scontato, però mi sembra importante ricordarci. Scusate, spero di spiegare.
Di qualche utilità è tenere presente il testo del 70, che è un testo importante per la storia cristiana, dell'interpretazione cristiana della scrittura, perché ci sono delle espressioni che in modo più importante, come più forte, ci fanno volgere al Signore Gesù e alla sua passione, per esempio dove dice lo sento no, dalla preda sei tornato, non si usa il termine preda nel 70, ma di germoglio, la parola germoglia che anche nel Nuovo Testamento è importantissimo per indicare appunto Gesù, ecco. Poi anche sempre in questo versetto, ci sono anche altri punti, ma insomma in questo versetto 9 dove dice, parla di si è tornato, intende vuol dire alzarsi, e sdraiato intende che ricorda la dormizione del Signore, e dove chi lo fa rialzare è il verbo in ebraico, che in greco è il verbo della risurrezione, insomma, quindi il testo in modo molto anche importante si chiama ai Vangeli, insomma. E allora una cosa che viene a dire, ma inserendolo nelle benedizioni, diciamo, però sono anche narrazioni di Giacobbe, sono sui figli, anche ci sono delle riprove, insomma, però questa profezia su Giuda, no? Se noi guardiamo anche i capitoli precedenti della Genesi, non si capisce da dove viene, perché questo Giuda brilla per virtù, rispetto alla, forse più Giuseppe, ma Giuda non potrebbe. Invece la profezia un po' sorprende da questo punto di vista, per cui lui non ha meriti, il suo merito principale è di essere capostipite di una discendenza in cui c'è Gesù, no? Non so se questo può essere anche importante per la nostra vita, insomma, questa discrepanza, insomma.
Io sono stata presa da questo radunati, che insomma mi sembra, stamattina mi è sembrato molto importante e descrittivo, insomma, di molte nostre situazioni, da cominciare da questo nostro radunarci qui adesso. Al fatto che questa raccomandazione, questo comandamento viene dato a buoni e cattivi, a persone comunque completamente diverse tra di loro, e mi sembra che il motivo appunto non è la loro virtù, in qualche modo sono radunate anche tutte le generazioni in questi versetti della genealogia di Gesù, ma tutta la storia è radunata verso Gesù, appunto, storie varie, peccatori, peccatori, buoni, cattivi, stranieri, però appunto radunatevi, e radunatevi per ascoltare. È già stato detto molto il collegamento con Gesù, con la sua persona, con il suo avvento. Quindi anche proprio le nostre situazioni familiari, no? La fatica di mettere assieme tutti, di radunarci per Natale. Perché? Per mangiare i tortellini? No. E però appunto la, credo insomma anche la, il segreto, ecco, che c'è sotto questo, sotto questi inviti che ci facciamo, ecco, che possano essere un annuncio di quello che sta per accadere, no? O di quello che nel giorno di Natale festeggeremo.
Io faccio un pensiero sulla genealogia, semplicemente che una cosa così, un lungo elenco di personaggi che attraversano tutto l'Antico Testamento, è un antidoto, sarebbe stato un antidoto, fosse stato considerato, a tutti i tentativi di rappresentare Gesù nella storia, è stato come di derivazione ariana. Il nazismo aveva tentato di presentare un Gesù ariano, appunto, con una genealogia così principale. Questo un antidoto per cose che possono succedere nella storia, e per ciascuno di noi un argomento fortissimo per farci vedere l'importanza dell'Antico Testamento, se non altro.
Io aggiungo un piccolo pensiero a quello che è già stato detto, è stato detto anche molto bene. Per dire che questa genealogia è importantissima per me, perché è superiore a tutte le altre linee di dipendenza, di discendenza, questa è tutta al di là della storia, dei pensieri, delle scelte, dei comportamenti, è al di là di tutto. È come se, quindi, ascoltare questa mattina questa parola per me avesse voluto dire: siamo davvero un'unica famiglia. Poi dopo ci saranno le vicende della storia, le fatiche della storia, i peccati nella storia, ma l'elemento fondamentale, quello che il Cristo nella pienezza dei tempi ha riproposto e proposto in pienezza nel suo sacrificio d'amore, è che in realtà siamo tutti figli di Dio e siamo tutti fratelli. E quindi il Vangelo illumina le antiche genealogie per darci la dimensione più profonda, più vera, più luminosa, più ricca di speranza. Siamo fratelli, perché siamo tutti figli. E il figlio, il nostro fratello Gesù, è venuto nella pienezza dei tempi per ribadire in modo assoluto questa fraternità universale, che non ha confini. In casa, con qualche conversazione in casa paterna con i miei fratelli di sangue, è risaltato fuori, insomma, questo tema, e sono rimasto colpito da come mi veniva detto l'assolutezza di questa vicenda. Prima di tutto siamo fratelli. E la cosa che mi ha commossa è stato il fatto che uno di loro, di questi miei fratelli, abbia voluto portare la cosa al genere umano e non se alla fede, a una certa adesione, a una certa interpretazione della vita. E quindi mi sono sentito incoraggiato anche nella poca preghiera che ho fatto per questa celebrazione della Divina Liturgia, che quello che ci unisce è molto più importante di quello che nelle vicende del pensiero, della realtà, della storia ci avesse diviso. E quindi penso che la fede di Gesù abbia oggi questa portata assoluta. Io penso che non si possa scomunicare. Ho l'impressione che anche il Papa abbia dei dubbi sulla possibilità della scomunica, perché c'è una realtà che è la persona del Cristo, che mi sembra più forte di tutte le vicende, di tutte le distinzioni, di tutte le separazioni. Siamo tutti dentro alla stessa storia. È storia di salvezza, certamente, perché non siamo in grado di celebrare bene questa storia se non come salvati. Però c'è
un genere. L'ingresso della novena è accompagnato con una certa nostra difficoltà interiore a accettare che ci sia un'interruzione della lezione continua della scrittura. E devo dire che quest'anno le cose vanno abbastanza bene, nel senso che tra oggi e domani leggeremo di continuo il primo capitolo di Matteo e da lunedì poi lettura continua dei primi capitoli di Luca, dei primi due. E quindi, ecco, insomma, possiamo cogliere questo come ancora un invito a un ascolto attento e senza salti delle parole che il Signore ci vuole regalare. E aggiungerei a tutto quello che voi avete osservato ancora l'immagine tipica del libro dell'Apocalisse di Giuda come un leone. Il leone di Giuda è un'immagine proprio che noi abbiamo incontrato nell'Apocalisse, che l'Apocalisse ricava proprio da questo testo della Genesi, e quindi il Messia è caratterizzato e descritto da questa immagine, e accanto alla, che è un'immagine piuttosto, diciamo, si chiama un leone, è una bestia feroce, quindi insomma un po', e ci potrebbe anche impressionare una presentazione così del Messia, che però immediatamente vediamo proprio il libro della Genesi ci presenta come figlio mio, quindi si passa dalla bestialità a questo senso di, invece, di tenerezza con cui Dio, il Padre, guarda questo suo figlio. E poi anche tutte, adesso non entriamo nei dettagli, ma evidentemente tutto quello che succede a questo leone ha molti riferimenti con la passione e la risurrezione, anche l'ascensione del Signore Gesù Cristo. Ecco, quindi ancora una certa continuità di immagini e di riferimenti tra quello che oggi iniziamo ad ascoltare dalle profezie del Messia con quello che abbiamo ascoltato fino a ieri sera. Però vorrei fermare un attimo l'attenzione sulla genealogia, della quale ancora una volta mi ha colpito questo aspetto della generatività così, così forte, no? Questa ripetizione continua, quasi martellante, del generò. E mi ha colpito in una duplice direzione. Una è quella attualità, credo che voi abbiate visto o sentito che ieri sono usciti gli ultimi dati Istat, Censis, sul nostro paese e sul crollo della generatività, appunto, che fa del nostro paese un paese record nel cammino verso la sua estinzione demografica. E lo sento anche particolarmente il riferimento con qualche mio approfondimento studio in questi giorni per via dell'India, perché l'India è esattamente l'opposto, è il paese con la più alta generatività del mondo, sta superando anche l'India e anche la Cina, e quindi giovanissimo, se considera l'età media, veramente impressionante. Quindi, per dire, per tornare a Matteo, che cosa vuol dire? Vuol dire il grande dono della generazione della vita, quasi come un modello da tenere sempre presente, e nello stesso tempo però anche la svolta improvvisa che si ha nel versetto 16, che ci presenta una interruzione di questa generatività, un passaggio improvviso del verbo generare al passivo, con l'evidente intervento di Dio, si ferma, forse anche un certo orgoglio generativo dell'uomo, si ferma perché è Dio a questo punto che genera, e l'uomo nuovo è generato, quindi credo giustamente Giovanni ci fa notare come quello che potrebbe sembrare nella genealogia di Matteo un inno alla paternità diventa invece un elogio della figliolanza, perché è una storia che va di padre in padre a finire però nell'evidenziazione del primato e al figlio,
è il figlio che è il fine di tutta questa lunga storia di generatività, e questo avviene proprio col comparire di questi due nomi, di Giuseppe e di Maria, nell'ingresso della potenza di Dio che si inserisce nella storia degli uomini. Questo è anche un richiamo ulteriore all'Apocalisse, che ci ha fatto vedere la signoria di Dio sulla storia. E quindi tra il versetto 16, questa generazione da parte di Dio, e il versetto 17, questo disegno globale della storia come tutto calcolato, tutto numerato, tutto armonico, tutto secondo i numeri perfetti della Bibbia, ci fa vedere appunto che non sono delle invenzioni e delle potenze umane, ma è tutto nella mente e nel cuore di Dio quello che sta succedendo. E questo è proprio quello che l'Apocalisse ci ha voluto dire. Quindi ecco, un atto di fede, di fiducia, di speranza nel Signore, anche delle considerazioni più, che per noi possono essere anche un pochino più triste, più amare nel considerare la nostra precoce estinzione demografica, perché invece quello che fa Dio è oltre le nostre capacità, le nostre potenzialità, anche le nostre crisi, ma è proprio una storia del tutto nuova, del tutto diversa, guidata da lui.